Dimenticato, non importa. Vabbè, intanto aspettiamo. YouTube è un po' lento a partire. Cambiamo sim, dai. Ok, grazie. Bene, oggi partiamo da analizzare la situazione culturale, politica, di dopo, quando Gesù è nato, ok? Gesù nasce a Betlemme, lo sappiamo, che era nella prefettura di Giudea, nella provincia di Siria, del grandissimo impero romano. Quindi comandavano i romani, ma poi era tutto quanto diviso. C'era la Giudea, a nord della Giudea c'era la Samaria, che non so quanto se fosse una regione, ma giusto così la chiamavano così loro, e sopra la Samaria la Galilea. Si parla di una striscia di terra fra Mediterraneo e Giordano, lunga diciamo 200-250 km, insomma piccolina. L'antico regno di Israele era un ricordo. Dopo la morte di Salomone, sappiamo, ci fu la divisione fra regno di Giuda e regno di Israele. Nel 721 a.C., Dio, stufo della ribellione di Israele, manda gli Assiri che conquistano Israele, deportano la maggior parte degli ebrei e lasciano lì e portano lì altre popolazioni. Quindi dopo 700 anni nella Samaria c'erano gli eredi, i discendenti di varie razze che gli Assiri avevano portato lì in Samaria. Quindi i samaritani erano i peggiori nemici dei giudei, perché i giudei li consideravano eretici senza Dio, i peggiori fra i pagani, e c'erano un profondo odio e costanti lotte, una specie di costante guerriglia. Ad esempio, la tradizione dei giudei diceva che si potevano comprare prodotti della terra, quindi uva, olive, grano, perché nati dalla terra in Samaria, ma se questi prodotti venivano toccati e lavorati dai samaritani, quindi vino, olio e farina, erano impuri. Quindi solo toccarli rendeva impure le cose. Sopra la Samaria, ben detto, c'era la Galilea, dove vivevano i Galilei, che genio, che erano giudei, ma non troppo. Perché i veri giudei, puro sangue, il popolo di Dio, i seguaci della Torah, coloro che avevano la vera religione e si ritenevano l'unico popolo di Dio, abitavano appunto in Giudea, dove c'erano Gerusalemme, Betlemme e Gerico. I Galilei si erano mischiati con i pagani, facendo quello che Dio non voleva, e quindi erano un po' di serie B. E siccome parlavano in maniera strana, ai Galilei non era concesso leggere le preghiere pubbliche nelle sinagoghe giudaiche. Quindi per i giudei i Galilei erano barbari e ignoranti. Ecco perché capiamo che quando i Galilei, i primi discepoli che erano Galilei, predicano, si stupiscono quelli che, i giudei che li ascoltano, perché per loro sentivano l'accento galileo, fa queste cose, sono ignoranti, impossibile che sappiano dire queste cose. Quindi c'era questa, in qualche modo, diversità di razze, di etnie. Niente di nuovo, ogni popolo si ritiene sempre migliore degli altri. Noi italiani abbiamo ragione, chiaramente. E a maggior colpa dei giudei va detto che loro avevano la rivelazione di Dio e Dio si era messo da parte un popolo con uno scopo preciso: essere testimone fra le nazioni. Cosa fa Gesù? Gesù giudeo, erede di Davide, sia da parte di padre che di madre, lo sappiamo, nasce a Betlemme. A pochi mesi è costretto, per piano di Dio, a fuggire, si pensa per un paio d'anni, in Egitto, dove vive da straniero, e non credo che sia stato un periodo semplice per la famiglia. Tornano e Dio non lo fa andare in Giudea, ma in Galilea. Quindi il creatore di ogni cosa, il re dei re, l'onnipotente, diventa uomo, sceglie una nascita umile e di crescere fra i Galilei, tra coloro che erano disprezzati dai giudei, il popolo di Dio. Infatti Gesù viene chiamato il Nazareno per identificare quanto fosse umile la sua origine etnica, diciamo così. E sicuramente aveva anche l'accento galileo. Quindi sceglie di essere ritenuto inferiore, indegno da coloro che difendevano la cultura giudaica, la tradizione di Mosè. Ma Gesù non si limita a identificarsi con i giudei di serie B, ha anche un occhio di riguardo per i samaritani. Per i samaritani erano tutti giudei, non importa se erano galilei o giudei, tutti uguali erano. Erano comunque nemici entrambi i popoli, galilei e giudei odiavano i samaritani e viceversa. Per andare dalla Giudea alla Galilea, la strada più dritta era la Samaria, ma siccome c'era questo odio ed era anche pericoloso, facevano un lungo giro. È come se per andare dal Lazio alla Toscana uno passasse per le Marche. Beh, esagerando come distanze, però l'idea era quella. E cosa fa Gesù? Giovanni 4, passa per la Samaria, si ferma a parlare con la donna samaritana, la tratta con rispetto, annuncia il Vangelo a lei e ai suoi concittadini. È una cosa che sconvolge, che rimane 2 giorni in Samaria. Pensate i discepoli cosa hanno pensato. 2 giorni in casa di sta gente impura, dei nostri peggiori nemici. Giusto per continuare a smontare ogni preconcetto, ogni pregiudizio politico e religioso, Gesù in Matteo 8 guarisce il servo di un centurione romano. I romani erano i cattivi, l'occupatore, quelli che li sfruttavano. Proprio per essere sicuro di non dimenticare nessuno e di essere veramente politicamente scorretto, Gesù attacca la falsa religiosità dei giudei raccontando la parabola del buon samaritano, che possiamo riassumere così: voi che vi ritenete il popolo di Dio siete peggio del vostro peggior nemico. E per capire l'impatto emotivo culturale che Gesù voleva ottenere, oggi potremmo parlare della parabola del buon musulmano, il buon ateo, il buon pensate a quelle categorie di persone che vi fa paura e ritenete nemico, un po' come Fabio con i francesi. E temo che per la stragrande maggioranza di noi, le persone che sono un pericolo, un nemico, molto spesso siano molto più abbronzate di noi. Ma Gesù non si ferma a questo. Atti 1:8. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, ok, ci sta, in Giudea, va bene, in Samaria e fino all'estremità della terra. Gesù qui sta facendo un discorso molto forte. Gesù dice: Dio stesso, nella persona dello Spirito Santo, vi darà una potenza sovrannaturale. Per fare cosa? Per andare a parlare di chi? Di Gesù a chi? A tutti, nemici compresi. Ed essere testimoni non vuol dire solo parlare, ma anche amare praticamente persone che magari rifiutano il Vangelo. Ai giudei, diceva Gesù, andrete a parlare a quelli che vi disprezzano perché Galilei. Andrete dai samaritani che sono i vostri nemici e da tutte quante quelle popolazioni che disprezzate perché gentili e pagani. Spesso il grande mandato è stato visto così, da vicino a casa e allargandosi, il che è vero. Ma qui Gesù sta facendo molto di più. Sta parlando di una potenza miracolosa che cambia il nostro cuore e ci permette di andare oltre barriere culturali, religiose, razziali. Dio vi darà il potere contro l'odio razziale. Amerete persone che hanno la pelle di un colore diverso dal vostro, che hanno un'altra religione, anche che cercano, come i romani, di imporvi la loro fede con la forza. Perché i romani imponevano solo una cosa: bisognava adorare l'imperatore. E questo ha causato un sacco di problemi ai nostri fratelli. Gesù dice: questo è reso possibile dallo Spirito Santo, e tutti noi salvati, rigenerati, abbiamo lo Spirito Santo. Gesù ci dice oggi: vi ho dato il mio spirito perché andate oltre ogni barriera di cultura, razza, religione, per proclamare il Vangelo a parole e fatti. I discepoli hanno predicato il Vangelo ai romani, che volevano solo una cosa, che tutti adorassero l'imperatore, pena la morte. Hanno predicato il Vangelo ai giudei, che volevano solo una cosa, che non si parlasse di Cristo. Hanno predicato il Vangelo a migliaia di persone che lo hanno rifiutato. E lo ripeto, lo Spirito Santo ha dato una potenza per andare oltre l'odio razziale, la paura dell'altro, anche se l'altro è pericoloso. In Atti 2 leggiamo che i discepoli, giudei e galilei erano all'epoca, ricevono lo Spirito Santo e parlano in lingue. In Atti 8 arrivano la prima persecuzione, scappano, e cosa fa Filippo? Va in Samaria e, visto che c'era, predica il Vangelo. E che succede? Si convertono e ricevono lo Spirito Santo. Quindi Dio sta dicendo: ehi, io ho cambiato tutto. Dio con la sua opera sta battendo 700 anni di odio razziale, di guerriglia, di sangue, di morte. Prima giudei e samaritani, se va bene, si ignoravano, normalmente si sarebbero uccisi volentieri. Ora diventano un unico popolo grazie all'opera di Dio. E questa è la speranza, questa è l'opera di Cristo. I discepoli non vedevano più nei samaritani un nemico, ma uomini e donne creati immagini di Dio che avevano bisogno di Cristo. Ma Dio non si ferma qui. Atti 10. Dio manda Pietro da Cornelio, un pagano, un romano, i nemici, quelli cattivi. Andare in casa di un romano era qualcosa di talmente fuori dal mondo per un giudeo, anche un galileo come Pietro, che Dio deve mandare tre volte una visione per fargli capire, ehi, le cose che Dio ha purificate, tu non rendele impure. Basta paura, basta odio, fine. Pietro va da Cornelio, predica il Vangelo, loro credono, ricevono lo Spirito Santo, capita di nuovo quello che capitava in Atti 2, parla in altre lingue conosciute. Perché? Perché Dio dice, ehi, io cambio le cose. Ma non finisce qui. Perché il fatto che Pietro va da Cornelio manda un po' in subbuglio i credenti di Gerusalemme, che erano giudei. Quindi Dio doveva smontare ancora molti schemi di pensiero. Atti 11, la Chiesa si riunisce, ascoltano Pietro, e quando capiscono il piano di Dio, Atti 11, 8, dice, udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio dicendo, Dio dunque ha concesso il rivedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita. Erano felici perché il messaggio del Vangelo era per tutti, non solo per loro, non solo per i giudei come pensavano fino all'epoca, più o meno. Poi cosa fa Dio non contento? Salva Paolo, giudeo di pura razza, fariseo, quello che era diventato il nemico dei cristiani, e lo manda a predicare agli stranieri. Dio manda Paolo a predicare a noi, perché senza Paolo non so dove saremmo noi oggi. Dio manda Paolo da coloro che prima Paolo neanche considerava degni di parlarci insieme, neanche di mangiarsi insieme. C'è speranza per tutti, non importa le stazioni culturali, sociali, pescatori, samaritani, esattori delle tasse, farisei, uomini, donne, schiavi, romani, tutti. Ma facciamo attenzione a un particolare. Gesù non dice a samaritani e galilei, visto che i giudei sono cattivi con voi, voi siete un pochino più giusti. No. Gesù è grande per questo. Una cosa è sbagliata, non importa chi la fa o chi la subisce. Quindi trattare ogni singolo essere umano per amore e con rispetto va fatto perché vogliamo onorare Dio che ha creato ogni essere umano a sua immagine e somiglianza. Il valore e la dignità di ogni essere umano sta in Dio che l'ha creato e in nient'altro. Quindi siamo tutti uguali, ma tutti perduti. Anzi, Gesù dice ai Galilei in Matteo 11, guai a voi, perché io da voi ho fatto cose che da altre parti non sono state fatte e voi mi avete rifiutato. Non è che il più trattato male è un pochino più santo, no. Sì, è vero, Gesù si è voluto identificare con gli ultimi, è stato straniero, si è fatto chiamare Galileo, è stato disprezzato. E questo ci insegna a trattare gli ultimi con rispetto. Ci insegna che Gesù non era razzista. Anche perché, parliamoci chiaro, se Gesù avesse preferito la sua razza, il suo colore della pelle, noi bianchi saremmo finiti. Ma questo non è che dice, Gesù dice, voi che eravate gli ultimi, allora siete messi meglio degli altri. No. Totale amore e rispetto per le persone, perché create immagini di Dio, completa onestà nel condannare il peccato e nel dire, tutti avete bisogno di Cristo. Scusate un attimo, ma qua fa caldo, non so da voi. Pensiamoci un attimo. La storia biblica è una storia di migrazioni. Dopo Babele tutti se ne vanno. Vabbè, c'era nessuno, dovevano allargarsi. Abramo lascia Ur per andare nella terra promessa. A causa della fame, i problemi economici che Dio ha manovrato, Giacobbe e la sua famiglia migrano in Egitto, dove li aspettava Giuseppe. Poi cosa fa Dio? Fa fuggire il suo popolo perché è maltrattato, li fa fuggire verso la terra promessa. La regina Ester era ebrea, straniera, deportata a Susa, nell'impero babilonese, lo stesso vale per Daniele e i suoi amici. I discepoli, i primi credenti, in tutto il mondo, migrano, scappano per la persecuzione e hanno un solo scopo, ovunque vanno, in un paese che li accoglie più o meno bene, predicano il Vangelo. Ebrei 11,13 e 2 Pietro 2,11, fra gli altri, ci ricordano che noi siamo stranieri, persone che non appartengono a questa cultura e che quindi possono meglio capire chi arriva da altre parti. Mi pare ovvio, ma purtroppo non è così per tutti, che questo voglia dire che nella Chiesa, nel popolo di Dio, tra chi si definisce discepolo di Cristo e che vuole imitarlo, non c'è spazio in ogni sua forma per il razzismo, ma ogni sua forma. Poi vediamo alcune. E ho parlato con diversi credenti di tutte le età, migranti o figli di migranti, e dicono che qui in Italia la prima persona che le cose che la gente vede è il colore della pelle, e se sei un pochino più abbronzato non fai una vita facile. Erano i nostri fratelli, per cui non metto in dubbio la loro parola. Il razzismo è parte di noi, fa parte di noi, non tutti ma tanti. Tempo fa ero con dei ragazzini di colore, si scherzava, e uno dice, ma lui è nero. Io lo guardo, scusa, ma è che tu sia scandinavo proprio? Mi fa, io sono marrone. Aveva ragione. E noi, per noi gli orientali sono tutti quanti uguali, perché sono tutti quanti, si assomigliano tutti gli orientali per noi. Loro, parla con i cinesi e i giapponesi. C'è razzismo dappertutto, non siamo solo noi bianchi, è per tutti, siamo fatti così. Ecco perché serve un intervento divino per cambiare questa cosa. Ma come si concretizza per noi oggi? Non parlerò delle politiche di immigrazione, anche perché è un problema complesso, i problemi complessi hanno bisogno di soluzioni complesse. È innegabile, diciamolo, che l'immigrazione è anche un problema, ma non solo. È vero che l'accoglienza in Italia è gestita in maniera non ottimale, diciamo così. È vero che l'immigrazione incontrollata, lasciata in mano ai trafficanti di esseri umani, alla criminalità, crea problemi a chi viaggia e a noi che li riceviamo. È vero che ci sono politiche in Italia, politiche che sembrano e forse lo fanno, favoriscono più gli stranieri che noi. È vero anche questo. È vero ed è biblico che ogni persona, non importa la provenienza, razza o cultura, deve rispettare la legge. Punto. Lo stato di disagio sociale non può giustificare infrangere la legge. Vero e biblico. È vero e biblico che chiunque, ovunque sia, deve contribuire con quello che può al benessere suo, della sua famiglia e dello stato in cui vive. Vero e biblico. Ma è anche vero che nel contesto culturale e politico italiano, ma non solo, più un argomento è serio e complesso, più ci si polarizza, si ragiona a slogan con la profondità mentale dello stifo da stadio molto spesso, e tutti gli altri, chi non la pensa come me, è cattivo, in malafede, nelle migliori ipotesi è stupido, e nessuno ascolta l'altro. E questo ci influenza, perché o siamo rinnovati costantemente dalla Bibbia, o ci allineiamo al pensiero biblico, o a quello che non lo è, o vicino alla Bibbia o lontano dalla Bibbia. E ci si divide fra i famosi buonisti e i cattivisti, non sono razzista ma... E sembra che l'esempio di Gesù Cristo sia utile solo per una discussione accademica, ma non cambi la vita. Ora, personalmente credo che sia legittimo per un leader politico dire tutto e il contrario di tutto. Non è giusto, non è bello, manipolano la verità, sì, ma è lecito e funziona. Ma è doveroso per noi che ci dichiariamo seguaci della Bibbia filtrare ogni cosa alla luce della Bibbia. Ora, non sto dicendo perché non lo credo che ci sia un movimento politico biblicamente più migliore di un altro, perché non lo credo. Ognuno faccia quello che vuole, sto dicendo pensiamo. Ricordiamo il contesto della parabola del buon samaritano, del buon straniero che ha una religione diversa dalla mia, anche un colore della pelle nemica diversa dalla mia. Questa è la parabola del buon samaritano. Il contesto è Luca 10:27. Ama il Signore, il Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la mia tua, con tutta la forza tua, tutta la mente tua, e il tuo prossimo come te stesso. Ora, da sempre ogni popolo ha creduto alla bugia di essere il popolo con la cultura migliore, e ci caschiamo anche noi. La cultura occidentale, qualsiasi cosa sia, può benissimo diventare il nostro idolo, e lo sta diventando, e credendo che sia la cultura che più onora Dio. È la stessa cosa che pensavano i giudei, che hanno difeso la loro cultura talmente bene da uccidere Cristo. Sia chiaro, le culture sono diverse, meno male, va bene così, è bello essere diversi, Dio è diverso, tre persone. Ci sono aspetti buoni e negativi ovunque, esempi banali, in Germania funziona tutto bene perché i tedeschi sono precisi, ma sono quadrati e non sanno improvvisare, è vero, però fanno la birra buona. In Italia si mangia bene, facciamo la birra buona anche noi, ma siccome non funziona niente, ci dobbiamo un po' arrabattare, arrangiare, siamo molto bravi a improvvisare. Alcuni popoli che si affacciano sulla manica, non diciamo quali, si lavano un po' meno di noi, eccetera, eccetera. Alcune cose sono vere, molte sono generalizzazioni. Ma c'è diversità. Ma facciamo attenzione a dire e a credere che noi siamo migliori, specialmente di quelli che sono più scuri di noi. O per dirla fuori dai denti, noi italiani siamo meglio dei musulmani. Oppure prima italiani. Prima italiani va bene solo nello sport, quello sì, e in cucina. E vorrei citare un filosofo, Checco Zalone, non so se lo conoscete, nel film Che bella giornata, invita a cena dal padre alcuni musulmani, gli amici di una ragazza che gli piace. Vabbè. Ad un certo punto fa un discorso sulla tolleranza e poi dice così, cito, virgolette, solo una cosa dico al musulmanesimo, come trattate la donna? Ho visto certe cose brutte alla televisione e notate la finezza di Zalone, la televisione è la mia fonte di informazione e io penso in base a quello che vedo. E poi dice che le donne devono essere rispettate, eccetera, eccetera. Poi chiaramente fa una caricatura, dice subito dopo, fa, urla in maniera veramente cafona, mamma fammi 5 caffè di fretta e fallo buono. E i suoi ospiti musulmani sono imbarazzati dalla maleducazione. Oh, è certamente una caricatura, ma capiamoci. Ora, chiaramente la sua cultura, che a me piace, ha aspetti positivi. E certamente c'è l'influsso di secoli di religione cristiana. Ma trovo difficile dire che siamo moralmente migliori degli altri. Perché la dottrina del peccato, la dottrina della totale depravazione dell'uomo ci assicurano che ogni uomo è perduto e ogni cultura è una manifestazione più o meno strutturata di questa ribellione. La dottrina della grazia comune ci insegna anche che per grazia Dio rallenta i danni che questo peccato può fare e in ognuno c'è un minimo di senso morale. Quindi ogni cultura ha aspetti negativi il peccato e positivi grazia comune. Quindi nessuna cultura è migliore dell'altra. Fine. C'è differenza, sì, ma sapete qual è la differenza più profonda fra le varie culture? Solitamente cambiano i peccati che sono ritenuti socialmente accettabili. Per noi, cupidigia, avarizia, arrivismo, promiscuità sessuale sono virtù, non peccati. E pensandoci bene, possiamo dire che la più grande differenza fra le culture è il modo in cui sfruttiamo i più deboli, bambini e donne. Giustamente ci indigniamo per l'omicidio presunto di Saman, la ragazza pakistana che non voleva sposarsi con un matrimonio combinato, ma non pensiamo di essere migliori. Fino al 1981, XX secolo, il codice penale prevedeva il delitto d'onore. Se tu uccidevi una moglie, la figlia, non so fino a che grado, non mi ricordo più, perché avevi avuto una relazione sessuale con qualcuno che ti disonorava, ok? Facevi una cosa brutta, però te la cavavi con da 3 ai 7 anni. La pena minima per l'omicidio volontario è 21 anni. Se la donna era tua moglie, tuo figlio, così, da 3 a 7. C'era anche il matrimonio riparatore. Se tu sposavi la donna che avevi stuprato, lo stupro non è più un reato. Anni 80, eh? Non penso che possiamo essere di dirci migliori. Ora, queste leggi non ci sono più, grazie a Dio, però l'Italia è uno con il numero più basso di omicidi nel mondo, ma con i femminicidi siamo messi molto in alto. Noi non obblighiamo le donne a coprirsi, a velarsi, vero? Siamo sicuri che non le obblighiamo a scoprirsi? E imponiamo canoni estetici alle nostre figlie che le distruggono? E che distruggono il modo in cui i nostri figli vedono le ragazze? Sicuramente c'è molta propaganda, ma c'è forse qualche motivo per cui i paesi musulmani vedono noi come un popolo di stupratori e di pervertiti? All'inizio del 2020, prima che finisse il mondo, quindi i primi mesi del 2020, una ragazza sudafricana è venuta a Roma per darci una mano con OM e col ministero che stiamo facendo lì. Il lockdown è arrivato, l'ha bloccata qua, è cambiato anche quello che facevamo, ma comunque sia, lei ed altri hanno riuscito a dare una mano a delle famiglie in po' di difficoltà, fra cui alcune famiglie musulmane. Alcuni di loro dopo un po' hanno preso confidenza e le hanno detto: non abbiamo mai conosciuto cristiani così gentili. È imbarazzante. Ora, è vero che chi viene da un paese musulmano siamo tutti cristiani, tutti, uguali, ma non parliamo di cultura superiore. L'unica cultura superiore è quella del sermone sul monte, Matteo 5. Metti Dio e gli altri prima di te. Fai del bene al tuo nemico, prega per i tuoi persecutori. Questa è la vera cultura da difendere. Prima di tutto degli attacchi interni, dal nostro egoismo e dalla nostra idolatria. In Deuteronomio 10,16 e in Levitico 19, Dio dà indicazioni al suo popolo su come trattare lo straniero. Sono due pensieri importanti. Uno, Dio è grande, servilo, amalo e imitalo. Due, Dio ama lo straniero. E poi il comandamento, non abbiate il cuore duro, non siate cattivi, non siate malvagi, ma amate lo straniero. Non c'è scritto abbiatene paura. Amate perché lo fa Dio, perché anche voi, diceva al popolo di Israele, siete stati stranieri. Gesù è stato straniero, noi siamo stranieri su questa terra. Apocalisse 5,9, Tu, Gesù, sei degno di prendere il libro, aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Questo è quello che Gesù ha fatto. E noi rischiamo di pensare che sei un popolo migliore di un altro. La Chiesa è il popolo che Dio si è comprato col sangue di Cristo, che va oltre ogni barriera, che accoglie, ama, rispetta tutti, anche chi ci odia. La Chiesa deve essere il posto dove chiunque, non importa colore o religione o peccato, si senta accolto o rispettato, perché amiamo e vogliamo mostrare l'amore di Dio. Amiamo Dio e vogliamo mostrare il suo amore. Soprattutto dicendo che tutti hanno bisogno del Vangelo. Non dimentichiamo che ognuno è peccatore e ha bisogno del Vangelo, ma lo amiamo come Dio ha fatto. E il capopopolo che qui in Italia ci dicono che difendono i valori cristiani, uno si consacra alla Madonna, l'altra parla con l'angelo custode. Ora, valori cristiani, di cosa stiamo parlando? E facciamo attenzione che la religione, l'ideologia sta diventando molto forte dal punto di vista politico. Russia, Ungheria, Europa, Stati Uniti, Cina, perché il comunismo non è una religione, Turchia, lui usa l'Islam, ma è tutto uguale. Stanno usando il linguaggio religioso per avere successo col popolo, e funziona, per carità, nessuno niente da dire. Il consenso con il linguaggio religioso funziona più benissimo. Non sto parlando di soluzioni, perché sono complicate, per carità, tutti hanno diritti e doveri, va bene. Sto dicendo qual è il nostro atteggiamento come popolo di Dio verso chi è diverso da noi. Perché c'è qualcuno che pensa che sia meglio limitare le libertà di qualcuno. E qui si parla di libertà religiosa. E diciamolo pure, apertamente, dai patti lateranensi del 29, rivisti del 84, in Italia non c'è poi tanta libertà religiosa. Non siamo uguali. Detto questo, libertà religiosa per tutti è importante. Biblicamente parlando, c'è una sola religione vera, quella biblica. Tutte le altre sono false. Nessuna è migliore dell'altra. Non commettiamo l'errore di pensare che perché abbiamo i nomi uguali, chiamiamo i luoghi di culto allo stesso modo, ci sono religioni più vere di un'altra. Solo quella biblica è vera. Non diventiamo fra coloro che sono favorevoli a limitare i diritti religiosi di alcuni gruppi. Anche perché ricordiamoci sempre che non pochi anni fa in Lombardia, per non fare più le moschee, hanno chiuso decine di chiese evangeliche. Perché siamo una minoranza debole. Ammettiamo pure che ci sia qualcuno che usa questa libertà per invaderci, come qualcuno dice, dicono, i nostri fratelli e sorelle di cui non metto in discussione la fede, dicono ci vogliono imporre la loro fede con Kalashnikov, come se fosse l'unico mitra che esiste, vabbè, discorsi diversi. Ma fosse anche vero, qual è il problema? Dov'è la novità? Questo giustifica odio e paura? Mesi fa lessi un post di un evangelico che diceva sono orgoglioso di essere italiano, come se tu potessi decidere dove nasci, e sono orgoglioso di essere cristiano. Capite? Orgoglioso per una salvezza acquistata col sangue di Cristo. Questa è l'aberrazione che porta a certa mentalità. Io sinceramente non vedo questa invasione culturale, ma poco importa. Perché Gesù ci dice, amate i vostri nemici, non importa il colore e la religione. Pregate per i vostri persecutori. E ne abbiamo già qua comunque in Padre, della nostra razza. Sia chiaro, viviamo già in una cultura contraria al Vangelo. Lo viviamo già, non prendiamoci in giro, anche se si chiama cristiana. La nostra battaglia però non è contro carne e sangue, ma non contro le persone, ma contro le potenze spirituali, contro il padre della menzogna che tiene in schiavitù miliardi di persone. Cosa ha fatto Gesù quando ha visto la folla di coloro che l'avevano ucciso? Ne ha avuto compassione. Gesù chiede a noi, di fronte a chiunque, non importa il colore della pelle, il peccato che commette, la visione del mondo che segue, di avere compassione. Trovate un passo della Bibbia che ci autorizzi ad avere paura dello straniero o dell'ateo e a dover difendere la nostra fede attaccando gli altri. Dio è sovrano, sta guidando la storia verso il trono di Cristo, che sia domani o fra mille anni, non importa, ma Lui sta guidando la storia. Non lasciamoci trascinare da chi non crede. Non lasciamoci trascinare da chi non crede. Qualsiasi sia l'ideologia, che da una parte o dall'altra, Uno storico ha scritto un libro raccontando come i primi cristiani vivevano nell'impero romano. Il titolo è I distruttori di dei. Perché i nostri fratelli e le nostre sorelle si trovavano in un contesto, in un ambiente ostile, non molto diverso dal nostro, con una potenza a livello mondiale, Roma, che era loro nemica. Eppure, con amore, semplicità, sacrificio, proclamavano Cristo e amavano. E nessuna falsa divinità poteva fermarli, ecco perché li chiama distruttori di dei. Neanche il martirio li ha fermati. E i cristiani erano definiti così: stupidi, ignoranti, antisociali, odiosi, ostinati, stravaganti, perversi e atei. Non era un bel posto in cui vivere. Il cristianesimo, dice questo storico, era diverso perché, contrariamente dalle altre religioni, offriva una nuova identità religiosa, non più basata sull'etnia, ma sul libro. In un mondo in cui la questione religiosa era etnica, come oggi, so che la religione più grande è il secolarismo, il cristianesimo è riconosciuto come la religione del libro, perché a loro interessava far conoscere il libro e il Dio che in esso si rivela. Di cosa abbiamo paura? Ma se anche fosse che ci invadono per imporci un'altra religione, ma che c'è di nuovo? E ripetiamolo, ci stanno già imponendo il secolarismo, ma è così che deve andare. Ringraziamo Dio perché porta la nostra Chiesa persone di altre culture, razze, colori della pelle, perché è bello essere un popolo diverso, unito in Cristo, che si ama, perché Cristo ha amato noi. Quando vediamo uno straniero vestito in modo che ci fa capire che ha un'altra fede, quando sentiamo parlare dei migranti, quando noi parliamo di questi problemi, ricordiamoci le linee guida di Dio. Dio ama lo straniero. Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi siete testimoni fra tutti i popoli. Ama il Signore Dio tuo come te stesso. Scusate, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo, di qualsiasi colore e religione, come te stesso. Che Dio ci aiuti. Preghiamo. Signore, grazie perché tu sei grande, potente, e vai oltre ogni cosa nostra. Grazie perché la tua opera è magnifica. Ti chiediamo perdono per le volte in cui abbiamo anche sbagliato, perché siamo umani. Ma grazie perché tu ci puoi cambiare, ci puoi santificare. Grazie che col tuo spirito puoi trasformarci. Rendici un popolo, il tuo popolo, che ha solo una cosa in mente: amare gli altri, onorare te e predicare il tuo Vangelo a chiunque. Amen.